tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
In realtà viene un po' dalla giungla quest'oggi Boris Sollazzo, dal traffico di Roma, che se non è la giungla comunque ci si avvicina spesso moltissimo, eh.
Mamma mia, mamma mia. Oggi credo di aver non so, spero che non mi ascolti nessuno. Però chiedo un salvacondotto, sì, per tutte le regole del codice della strada che ho abbattuto.
Vogliamo salutare gli amici e le forze dell'ordine, amici. Mettetevi una mano sulla coscienza.
Bravissimi. Dovevo assolutamente trasmettere con Muscarà, non, sì, potevo non farlo, quindi.
Era importante anche perché insomma ci sono tante uscite che riguardano il cinema, le serie TV. Stavo leggendo e davo una piccola anticipazione dei trend, ce ne sono anche insomma che fanno discutere. Intanto te l'hai sentita mai la leggenda metropolitana, quella di Billy Corgan, il bambino di Super Vicky?
Non solo l'ho sentita, ma una volta che stavamo, sì, facendo un Beniami di Boris Sollazzo il mercoledì con Tatiana, era uscita pesantemente questa cosa e chiaramente l'abbiamo smentita, perché Billy Corgan aveva già sviluppato, sì, quando c'era Super Vicky. Però insomma, sai, è un po' come quelle leggende metropolitane legate alle sigle dei cartoni animati cantate da rocker che poi sono arrivati dopo e che non sono tutte vere. D'altronde poi quando era un periodo in cui le leggende metropolitane non avevano il fact-checking, no? No. Non c'era internet, non c'era.
Però questo era semplice, cioè bastava andare a vedere la data di nascita di Billy
Corgan. Però venivano alimentate, sì, perché non c'era, come dire, la non dico la necessità, ma non c'era nemmeno la volontà di andarle a smentire, perché non avevi una fonte immediatamente.
Ma non c'era nemmeno Wikipedia, quindi dovevi, esatto, andare a vedere magari un libretto.
Super Wikipedia, tra l'altro.
Super Wikipedia, dovevi andare a vedere il libretto eventualmente di un CD degli Smashing Pumpkins, esatto, che riportava la data di nascita di Billy Corgan.
Quanto era più bello pensare che Billy Corgan fosse in realtà il ragazzino di Super Vicky.
Era,
cioè,
più bello.
Nel senso, la leggenda metropolitana in fondo è qualcosa che noi vorremmo, sì, che fosse vero.
Sai che ne esiste una anche su Pippo, ora de razzo poi torniamo su Pippo Franco,
che è morto,
che vuole che come Police Dead, no, Paul McCartney che è morto, è stato sostituito da un sosia eccetera. In realtà il Pippo Franco che noi conosciamo è un uomo che ha preso il posto di Pippo Franco, che in realtà è morto in un campo di mandorle, non so in che modo, scavalcando, insomma, questo uomo l'ha ucciso e gli ha preso l'identità, diventando poi presentatore della Sei l'ultima, del Bagaglino e tutto quello che noi, sì, conosciamo. E anche questa sarebbe bella.
Non è una storia bellissima, cioè nel senso, io sono per credere alle leggende metropolitane, perché, sì, potremmo mettere mio cugino a questo punto.
È vero,
che ne è, diciamo, l'inno. Però le leggende metropolitane sono la vita romanzata come vorremmo che fosse.
Sì, 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 come non abbiamo il coraggio forse certe volte di rappresentarla.
Grazie.
Oh, no, tra poco andiamo allora a parlare di film.
Delle uscite. Ci sono delle uscite molto interessanti del cinema italiano. C'è questa Marilyn Monroe molto discussa, c'è tanta roba, dai.
Oggi una quantità di polemiche su questo film di, su
Marilyn. Ma è in parte ingiustificate, secondo me. In parte ingiustificate. Secondo me, per giudicare certi film bisogna conoscere anche il percorso del regista, bisogna conoscere il romanzo da cui è tratto e capire, insomma, secondo me quella situazione inevitabile in cui tu ti ritrovi con il gap culturale, mm-hmm, che c'è tra americani e europei, per cui è un film che secondo me va benissimo nel mercato americano e gli europei hanno perso quell'ingenuità, quella voglia di stupirsi e in maniera un po' arida giudicano le cose. Poi alcune cose invece, alcune critiche sono giuste. Stiamo parlando anche di un film di 160 minuti che anche nella lunghezza probabilmente ha un problema, nell'ambizione esagerata di raccontare un personaggio per certi versi irraccontabile.
Prodotto da Brad Pitt, e tra poco ne parliamo e vi spieghiamo anche perché sono nate tutte queste polemiche. Prima parlavamo di leggende metropolitane, giustamente Boris ha sottolineato che vengono riassunte alla perfezione con maestria in una sola canzone.
No, amico una volta si è schiantato con la moto.
Mio cugino,
mi ha detto mio cugino che poi si è tolto il casco e si è aperta la testa.
Mio cugino
si è tolto il casco. Mio cugino si è aperta la testa. Detto mio cugino che una volta ha trovato in spiaggia un cane, invece era un topo.
Non ci posso credere, ora mio cugino.
Mi ha detto mio cugino che una volta è stato con una che poi gli ha scritto sullo specchio benvenuto nell'AIDS.
Uguale.
Mio cugino è topo cane.
E mio cugino benvenuto nell'AIDS.
Mio cugino cugino è rispettato,
amico di tutti.
Mio cugino ha fatto questo e quello. Mio cugino mi protegge quando vengono a picchiarmi, perché chiamo mio cugino. Anzi, io chiamo a mio cugino. Che una volta in discoteca ha conosciuto una tipa che però poi non si ricorda più niente, e alla fine si è svegliato in un fosso tutto bagnato che gli mancava un rene.
Mio cugino.
Mi ha detto mio cugino che se ha un colpo segreto che se te lo dà dopo 3 giorni muori.
Mio cugino.
Mi ha detto mio cugino che da bambino una volta è morto. Mio cugino è ricercato,
amico di tutti.
Mio cugino ha fatto questo e quello. Mio cugino mi protegge quando vengono a picchiarmi, perché chiamo mio cugino.
Anzi, sapete cosa vi dico? Io chiamo a mio cugino.
E vabbè, finisce con Aldo Baglio, questa canzone degli Elie Stretese, che riassume un pochino tutte le leggende metropolitane, ma anche quel modo di fare tipico, no? Di quando ero un po' più giovane, più piccolo, e andava "Ci pensa mio cugino a salvarmi", no? Questa figura mitologica del cugino.
Beh, era anche una specie di protezione, no? Cioè,
sì, sì.
Quando eri bullizzato, io ne so qualcosa, c'era sempre un fratello, un cugino, un amico che sarebbe arrivato. Non ci credeva nessuno, purtroppo.
Però. No, andava a finire così. Allora, dicevamo, insomma, si parla moltissimo quest'oggi di cinema, serie televisive e così via. Si parla molto di questo Blonde, che ha destato tante polemiche. Film su Marilyn Monroe, una sorta di finto biopic, si può dire, perché in realtà delle parti sono vere, delle parti sono inventate. Le polemiche sono nate e ce ne sono una valanga. Oggi, ragazzi, veramente, se aprite Twitter si parla quasi solo di quello. È uscito il 28 settembre su Netflix, della sessualizzazione esasperata della figura di Marilyn Monroe. Ci sono anche scene di sesso abbastanza
forti,
eloquenti, sì.
Sì. Sì, sì. Tanto che Ana de Armas, la protagonista, ha detto: "So che queste scene diventeranno virali su internet e questa cosa mi massacra, però andava fatto, era un film che andava fatto". Allora, ci sono due premesse da fare. La prima è che Andrew Dominik, il regista, che è il regista anche di, per chi se lo ricorda, l'omicidio di Jesse James da parte del codardo, non mi ricordo il nome del, comunque, insomma, un titolo vertmulleriano, che valse
Robert Ford,
che valse a Brad Pitt una Coppa Volpi a Venezia. Dominik è uno che fa film fluviali con uno stile spesso enfatico, ed è di quei registi che o ti piace o non ti piace. Sa far recitare benissimo gli attori fuori dalla propria comfort zone. Lo fece con Brad Pitt, che non a caso lo riprende, insomma, in qualche modo come produttore lo riscrittura. È uno che sa benissimo costruire la macchina cinematografica che gli interessa. Penso per esempio alla cornice musicale, no? Sia in quel film che in questo c'è Nick Cave con Warren Ellis, che fa parte appunto della band di Nick Cave. Bellissima la cornice musicale. E quindi, di fronte a un racconto come quello di Marilyn Monroe, che è la prima icona di massa, ce ne vuole a dire: "Ah, non si poteva sessualizzare così il corpo e la storia di Marilyn Monroe"? Dio santo, stiamo parlando di una che finisce sulle foto mezza nuda in tutte le trincee della Seconda Guerra Mondiale.
Sì.
La sessualizzazione
venne fatto all'epoca, insomma, la sessualizzazione. Anche Marilyn Monroe, che era in realtà molto più della biondona fatale che è stata, però anche lei ha giocato nella sua carriera spesso su quello.
Esattamente, è attrice straordinaria, non valutata abbastanza proprio per quella bellezza e soprattutto per quella capacità che ebbe di entrare nell'immaginario collettivo, capacità che lei alimentò con un comportamento da diva, alimentò con una serie di immagini iconiche, quella del vestito bianco che vola, l'Happy Birthday Mr. President di John Kennedy. Lei era sempre a metà tra l'essere riconosciuta per il talento che aveva e questa schiavitù dell'immagine che l'aveva resa celebre e l'aveva anche devastata. Aveva una storia molto complicata con i propri genitori, che l'aveva portata a cercare sempre e costantemente un riconoscimento da parte dei propri uomini, e quindi si costruiva sia con Di Maggio che con Miller, molto ben raccontati da Cannavale e Brody. C'era sempre un alternarsi di devozione e rapporti tossici, e il sesso era uno degli alfabeti sentimentali di Marilyn Monroe. Inoltre c'è un romanzo, che è quello di Joyce Carol Oates, che la racconta in questa maniera, ed è questo la base di questo film. Anzi, la scrittrice e poetessa, drammaturga, dice: "È andata ancora peggio di come la vedete", Io credo che semplicemente ci troviamo in questo gap culturale, da una parte, come dicevo, americano-europeo, no? Cioè noi non accettiamo questo tipo di racconti enfatici così al limite, ma gli americani sono al limite. Gli americani hanno costruito questo tipo di icone senza se e senza ma che noi non conosciamo, questo divismo per noi non esiste. E dall'altra parte c'è un gap culturale relativo al politicamente corretto attuale. Cioè non accettiamo che una donna possa essere stata in qualche modo costretta e in qualche modo abbia cavalcato questa sua immagine in questa maniera, perché adesso lo troviamo inaccettabile. Poi il film ha i suoi problemi, è troppo enfatico in alcuni momenti, è troppo lungo, in alcuni momenti c'è umorismo involontario, ma nel complesso secondo me è un film molto molto interessante. E Ana de Armas, mai me lo sarei aspettato, è pazzesca, pazzesca, e secondo me anche per una immedesimazione. Ana de Armas è una che è diventata un'icona di bellezza e in qualche modo si è riconosciuta, no? Quello che aveva fatto quella cartolina da pin-up, aveva fatto le immagini che aveva dato Marilyn Monroe al mondo, lo ha fatto internet con Ana de Armas, e lei evidentemente prende quel disagio e lo porta sul set. Quindi io sono abbastanza in disaccordo con chi lo stronca amaramente. È un film complesso, non un capolavoro, ma molto molto interessante.
Oh, arrivano anche dei messaggi al 3899 106 600 di chi l'ha visto. Tra poco ci andiamo e andiamo anche sulle altre uscite del giorno. Prima gli Arctic Monkeys.
Radio Rock Podcast.
Ci sta facendo discutere anche fuori onda, questo Blonde prodotto da Brad Pitt, di cui parlavamo insomma precedentemente anche insieme a voi. Al 3899-106-600 ci scrivono: Boris, di Blonde c'è solo una cosa che non ho capito. Tolta la proibitiva durata di 2 ore e 46 minuti. 2 ore e 46 minuti dura? Ah, cavolo. Non era un film che non avrebbe avuto pubblico in sala. Da due giorni ne stiamo parlando, forse avrebbe sbancato anche al botteghino. Quindi perché è uscito direttamente su piattaforma e non prima in sala?
Allora, sono d'accordo. Cioè, un film che in sala sarebbe stato clamoroso, perché ha delle immagini, una fotografia e dei movimenti di regia incredibili. Ma a Netflix non gliene frega niente.
No, ha prodotto, cioè, Netflix,
eh sì. Appunto, il problema è quello. A Netflix non gliene frega niente. Se escono in sala i film di Netflix, spesso è perché il regista in questione è un regista che ha un margine contrattuale, che ha un peso contrattuale. Vedi Paolo Sorrentino, che pretende l'uscita in sala, e comunque non è questa uscita in sala pazzesca, 3 settimane. Gliene frega talmente poco che Sorrentino fa ottimi risultati in sala e Netflix non li ufficializza mai. Perché non ha nessun interesse, perché vuole che la gente
si fa l'abbonamento. Esatto, detto in maniera proprio molto
figuriamoci ora che hanno scoperto di aver speso un sacco di soldi anche per parecchie minchiate, e si trovano in una situazione sia in borsa sia industrialmente molto complessa. Cioè adesso hanno una volontà di difesa degli investimenti quasi da catenaccio, quasi all'Allegri, e quindi è ancora più improbabile che possano uscire in sala. Certo che avrebbe fatto bene in sala. Detto questo, Il Signore delle Mosche è un film delle formiche, scusate, che è un film che sta andando bene, ha un impatto risibile economicamente negli incassi rispetto al passato, quindi comincia a diventare complicato far uscire un film in sala che ha avuto quel tipo di costruzione, insomma.
C'è chi lo produttiva. C'è chi lo definisce quasi un horror, per quanto è disturbante, sì. questo Marilyn, sei d'accordo con questa?
È proprio quello che dicevamo, cioè Bond. Noi non ci va più di affrontare l'ambiguità. Cioè, quello che a me è colpito di questa campagna elettorale è che non c'era un partito che non avesse un paternalismo spinto, no? Che non pensasse che noi siamo dei poveri stupidi, non capaci di giudicare e di pensare per noi stessi. Lo stesso sta succedendo, secondo me, con le grandi produzioni. Cioè, sono convinte, non tanto le grandi produzioni fanno anche cose un pochino complesse, ma vale per, diciamo, quel comparto intellettuale che pensa di poter giudicare i film e che è convinto di dover proteggere il pubblico. Il pubblico non va protetto, il pubblico deve affrontare l'ambiguità, deve processarla. Marilyn è esistita, quel modello di donna è esistito, eppure è viva. Cioè, se c'è stata l'emancipazione femminile è perché Marilyn ha combattuto una guerra che l'ha sconfitta, ma che probabilmente ha lasciato un'eredità che permettesse alle altre donne di emanciparsi. Dimenticarselo, pensare che noi dobbiamo raccontare una storia con quello che pensiamo adesso, decenni dopo, è folle. Cioè, no, è come se io dicessi, facessi le ID di marzo raccontando la backstory di Bruto. No, cioè, non, in quel momento era il figlio che uccideva il padre e che voleva il potere. Poi che Bruto magari fosse picchiato da Giulio Cesare, sì, la puoi raccontare, ma non è, in quel momento la psicologia era molto più gretta.
C'è però questa sorta di buonismo che viene ricercato certe volte dai film. Io ricordo, che non so qual è la tua opinione, che vidi, insomma, quando uscì un paio d'anni fa, Favolacce, che è uno di quei film che quando sono uscito ho detto... Ma poi, ripensandoci, ho detto quel ma perché un po' mi ha disturbato quel film. Ho detto, cavolo, sai quanto tempo era che non vedevo un film che mi dava questa sensazione di disturbo, ma perché vedevo qualcosa che quantomeno mi faceva pensare e mi dava comunque qualcosa.
È una cosa che dico spesso a Tatiana e che dicevo a te ieri fuori onda, no? L'errore delle elite intellettuali e culturali. Quando parlo di elite non è che parlo di qualcosa di superiore, parlo di qualcuno che per lavoro studia, ricerca, si interessa a qualcosa di complesso, no? Non vuol dire che si è migliori. Vuol dire che semplicemente c'è chi fa il meccanico e chi fa quella roba là. Quello che non capiamo è che adesso in questo paese e in questo mondo l'elite sono i veri emarginati. E quindi quando tu mi dici questa cosa non rappresenti il vero,
no, lo so,
il pubblico in maggioranza. E quindi quando i Fratelli d'Innocenzo ti impongono una visione così disturbante, e tu a volte dici, ma perché? Perché io sto andando al cinema per divertirmi, no? Cioè, in fondo mi ricordo la storia di un Luna Park che chiuse il tunnel degli orrori. Perché la gente usciva e diceva, io mi voglio divertire, perché mi spaventate? C'avevano ragione pure loro. E a un certo punto chiuse il tunnel degli orrori. A un certo punto però la gente protestò, perché si rendeva conto che anche quello era divertimento e intrattenimento, perché espiavano le loro paure, che non a caso infatti avevano riversato sui clown. I clown avevano cominciato a fare paura, perché fa parte tutto dell'intrattenimento anche lo spurgare il dolore. Noi ormai abbiamo paura del dolore, della morte. Io racconto sempre questa cosa su Gomorra, no? Gomorra bellissimo, ma la morte è sempre fuori campo.
Davvero?
Non so, la morte è sempre fuori campo. Fino alle ultime serie. La morte, cioè, tu vedi tutto quanto loro sono fighi, du fritture, quanto sono carismatici e tutto.
Non muore nessuno, però.
Poi la morte è sempre una cosa che arriva, o è gloriosa oppure è fuori campo. Perché noi non abbiamo più l'abitudine alla perdita. Perché era più complesso il cinema di prima? Perché erano tutti abituati alla morte. Erano tutti abituati al dolore. Ci è mancata una guerra, come diceva mio nonno.
Boris, ho visto Mike e volevo chiederti se sapevi se Tyson avesse partecipato. Ci scrivono perché ho trovato giustissimo il racconto dello stupro da parte della vittima, e se lui fosse stato d'accordo sarebbe un'accettazione della sua colpa.
Lui non è stato in disaccordo. Quindi già, ma lui ha un rapporto complesso con quella vicenda. Quella vicenda è complessa, non è come dire uno a uno. Cioè, non è lui è colpevole, lei è solo una vittima, però lui non ha mai negato che quell'avvenimento faceva parte di una corsa verso il declino devastante, in cui lui a un certo punto consumava droghe, consumava donne, consumava la vita come se tutto fosse suo. E quindi aveva perso, diciamo, anche le barriere morali che potevano servirgli per capire cosa era giusto e cosa era sbagliato, perché Mike Tyson, come tanti altri campioni, era diventato il re di tutto e quindi gli si concedeva tutto. Quindi poi, a partire da Tyson e di Toback, che io vi consiglio, secondo me è il documentario più bello che è stato fatto su Tyson, lui ha costruito un percorso di accettazione di sé anche attraverso la religione musulmana, che lo ha reso più complesso emotivamente. Poi rimane il pazzo totale, che è meraviglioso, insomma. Forse ha inciso anche l'intervista di Bonolis, chi lo sa.
Oh, siamo lunghissimi, dobbiamo andare col super classico, poi torniamo con le altre uscite di questi giorni.
Radio Rock Super Classico, Radio Rock Podcast.
Ma che so ste pippe?
Non lo so, non lo so. Ci rientriamo sopra, pensa un po', però facciamo questo sfregio.
Ma che ce frega?
Arrivano altri messaggi. Boris, chiaramente c'è chi parla appunto della necessità di parlare di temi. Martina, per esempio, ci manda un vocale molto lungo in cui ci parla della necessità di parlare anche di temi come la morte, come le cose più disturbanti all'interno dei film. In tanti, insomma,
rifiutiamo il dolore e la complessità.
Sì, in tanti vogliono andare a vedere, dicono che insomma vedranno Blonde, lo recupereranno almeno dopo queste premesse su Netflix nel weekend. Altre uscite di questi giorni, di ieri?
Allora, ci sono le uscite italiane, Siccità, clamoroso, Paolo Virzì, che racconta una Roma presa dalla siccità da un'epidemia soporifera. Ovviamente c'è un po' di Covid dentro. C'è però molto altro, c'è anche molta Roma, no? È una specie di contraltare della grande bellezza. È un film che ha dei momenti forse più macchinosi, ma perché ha un'ambizione smisurata. E se Ettore Scola fosse stato giovane in questi anni avrebbe fatto questo film. E quindi per me, diciamo,
è un complimentone.
Sì, cioè, io frocio per Ettore Scola. Tra l'altro, un saluto alla famiglia Scola. È morta anche la moglie e mamma di Silvia e Paola, una donna meravigliosa. Insomma, l'idea, io non credo che ci sia qualcosa dopo, però per Scola faccio un'eccezione. Spero che si siano ritrovati, perché era una coppia divertentissima e bellissima. E Dante di Pupi Avati. Pupi Avati, sempre massacrato, secondo me è un regista interessantissimo, uno che è passato all'horror, che ha attraversato i generi. Anche lì rifiutiamo la complessità, no? Pupi Avati è sempre stato considerato un regista di destra, conservatore, ma nel cinema non lo è stato. E anche quando ha fatto film brutti, ne ha fatti, c'è sempre qualcosa di interessante, qualcosa di molto viscerale. Questo Dante è molto interessante, con un Castellitto in grandissima forma.
Un tema difficile su cui fare un film, veramente,
cioè, per fare sta roba devi essere Martone con Leopardi. Un po' antico, però, ragazzi, e quello credo ci abbia più di 80 anni, chapeau, perché anche modernizzarlo così. Piaciuto molto a Mattarella, quindi per la devozione che ho verso il nostro presidente, comunque è un bel si può vedere.
Sì, anche se forse non so se seguire, cioè se è la persona di io, anch'io grande devozione verso il presidente Mattarella, ma non so se è la persona alla quale chiederei un consiglio su un film, forse su altre
forse
cose.
Il più cinematografico era Giorgio Napolitano, che era uscito dal Centro Sperimentale. La notte del 12 è forse uno dei film più interessanti di questa settimana. Lì per esempio c'è la complessità, film di genere, polar francese, sull'ossessione di un uomo che vuole risolvere un femminicidio. Tu sai fin dall'inizio, il cartello iniziale ti dice che non verrà risolto il caso.
Quindi già
è un massacro, sì. Cioè è la morte certa del film, e invece no. A parte che a un certo punto tu dici, no vabbè, ma mi avranno preso per il culo, adesso mi dicono come finisce. Però quello, ecco, quando tu racconti un femminicidio avendo il coraggio della complessità, cioè avendo il coraggio di andare alla natura stessa del delitto, e capisci che non è solo un'etichetta, ci vuole una forza incredibile. Ed è incredibile che ci riesca un regista come Dominic Moll, che è un regista interessante, ma che ha quasi solo fatto film bruttini, perché è uno che ha un'ambizione smisurata e spesso cade. Io ricordo Il Monaco con Vincent Cassel, film in certi momenti geniali, in altri che sembrava la parodia di quello che voleva fare. Però cavolo, quanto mi piacciono questi che rischiano, anche andando regolarmente contro un muro. Stavolta non è andato contro un muro, e il bello di questi è che magari vanno contro un muro 10 volte, ma l'11ª ti fanno un film della Madonna.
Siamo lunghissimi, chiediamo scusa. Vabbè, glielo chiediamo di persona, scusa.
Marco
Tatiana.
Muscarebbo, di Sollazzo,
esattamente, Tatiana, che sarà qua con noi tra pochissimo.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.